Ho una domanda per tutti quanti. La lettera ai Colossesi a un certo punto dice: voi che già eravate strani e nemici nella vostra mente, nelle vostre opere malvagie, ora Dio vi ha riconciliati nel corpo della sua carne, per mezzo della sua morte, parla del corpo di Gesù ovviamente, per farvi comparire davanti a sé santi, immacolati e irreprensibili, seppur perseverate nella fede, fondati e saldi, non essendo smossi dalla speranza del Vangelo che avete udito, che fu predicato in tutta la creazione sotto il cielo, del quale io Paolo sono stato fatto ministro. Qui Paolo parla Colossesi. Allora, mi ha colpito questo, non essendo smossi dalla speranza. E cioè, allora, lo riepilogo, grazie alla sua morte e quindi la sua risurrezione, possiamo comparire davanti a Dio, santi, santi vuol dire distinti e separati, adatti allo spazio sacro che è la presenza di Dio, immacolati. Com'è che si può diventare immacolati a cospetto di Dio? Siccome non siamo perfetti, com'è che possiamo essere sicuri di essere davanti a Lui immacolati? Quindi grazie a quello che Lui ha fatto, ha preso su di sé i nostri peccati, li ha portati nella tomba e li ha lasciati, noi siamo perdonati dei nostri peccati. Quindi non siamo gente comune, non siamo gente ordinaria, siamo adatti alla presenza di Dio, siamo perdonati e irreprensibili. Che vuol dire irreprensibili? Per esempio, siete mai andati a scuola dopo un giorno di assenza e che ti chiedevano i professori?
La giustificazione.
Se avevi la giustificazione, eri irreprensibile, cioè non sei venuto, ma sei giustificato. Cioè irreprensibile, non c'è appiglio, perché siamo già giustificati e il diavolo non ha accusa contro di noi. Quindi siamo destinati, adatti alla sua presenza per regnare con lui nella vita, perdonati dei nostri peccati e giustificati in ogni situazione. Quindi Paolo dice: una volta eravate malvagi, ma ora... E poi dice: seppur perseverate nella fede, cioè, come dire, se rimanete perseveranti nella fede, fondati e saldi, non essendo smossi dalla speranza del Vangelo. Quindi ci invita a dire: ok, è scritto male, purtroppo è tradotto proprio in modo strano, non si capisce che cosa vuol dire. Cioè vuol dire che se non siamo perseveranti nella fede, perdiamo questo stato di santità, di perdono e di giustificazione. No? Allora, abbiamo già chiarito molte volte che quello che Dio chiede è una lealtà fiduciosa, cioè di non tradirlo con altri dei, cioè è Lui l'unico vero Dio. Quindi forse si riferisce a questo. Non so, vi do degli input. E poi dice: saldi, non smossi dalla speranza del Vangelo. E allora qui mi viene un domandone, dice: qual è la speranza del Vangelo? Qual è per voi la speranza del Vangelo? C'è una interrogazione a ciascuno di noi, in fondo, quando si sente dire: resta saldo nella speranza del Vangelo, non ti viene da dire: ma qual è la speranza che io ho a causa del Vangelo? Speranza vuol dire attesa fiduciosa. Quindi cosa attendete fiduciosamente? Cosa ti aspetti con fiducia estrema che avverrà a causa della buona notizia? Il Signore ci ha resi adatti alla sua presenza, perdonandoci e giustificandoci. E ci ha dato una speranza, perché morendo e risorgendo ha fatto sì che da cattivi che eravamo diventassimo adatti a Lui. L'annuncio è quello del suo regno, e in questo annuncio c'è una speranza nella quale siamo chiamati a rimanere saldi, l'attesa fiduciosa. Ci penserete? siamo benedetti da Dio perché abbiamo avuto speranza. Nel messaggio del regno c'è speranza. E siamo adatti perché Gesù è morto e risorto per noi e siede sul trono. Quindi questo è il cappello rosso. La domanda per ciascuno è: qual è la speranza che ha nel cuore? Se ci pensi, ti interroghi, qual è la speranza che ho nel cuore? D'accordo, allora ora vogliamo prendere Romani 5, per esempio. Per esempio, ci può aiutare, vi do solo degli spunti di riflessione. Cioè, quel passo dove dice che la speranza, eccolo qui, è Romani 5. Siccome siamo giustificati per la fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore, Romani 5:1 e seguenti, mediante il quale abbiamo avuto per la fede l'accesso a questa grazia nella quale stiamo salvi. Vedete, sono un po' le stesse parole: salvezza, giustificazione, fede, e ci gloriamo nella speranza della gloria di Dio. Intanto c'è un oggetto a questa speranza. E non soltanto per questo, ma ci gloriamo anche nelle afflizioni, sapendo che l'afflizione produce pazienza, la pazienza esperienza, l'esperienza speranza. Sembra che se non attraversi le afflizioni con il Signore, non hai speranza. La speranza viene fuori dalle situazioni difficili che vivi con Lui, imparando ad avere pazienza e fare esperienza della sua forza con te nelle situazioni difficili. E poi dice: ora la speranza non rende confusi, perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori per lo Spirito Santo che ci è stato dato. Quindi la speranza non delude, non rende confusi, e la speranza ha qualcosa a che fare con lo Spirito Santo. Cioè ce l'abbiamo perché ci è stato dato lo Spirito Santo, la caparra di quello che sarà, il segno tangibile, il sigillo visibile che apparteniamo a Dio. Quindi la nostra speranza della gloria ci accompagna perché siamo segnati, siamo suoi, gli apparteniamo, e nelle afflizioni della vita, vivendole con Lui, impariamo a fare esperienza della sua forza. È quando sono debole che sono forti. La speranza è qualcosa che ti assiste, non quando stai bene o quando sogni o quando speri che dopo morto qualcosa vada a posto. La speranza è qualcosa che ti accompagna ogni minuto, perché sai, hai fatto esperienza, che Dio è fedele e che qualsiasi cosa accada, Lui mantiene la sua promessa, non ti lascerà mai. Lui ha già vinto la morte, e anche se muori risorgerai, perché chi muore in Lui vive in eterno. Quindi la speranza ha a che fare con la gloria, la speranza della gloria. Vabbè, dice, ho visto, sono parole vuote, teoriche, speranza della gloria, che sarà sta speranza della gloria? Pensateci, qual è la situazione che ora state vivendo e che è tremenda, o non tremenda ma spiacevole, o difficile? Ce l'avete? Qualcuno ce l'ha? Abbiamo tutti situazioni difficili. Come possiamo viverle? Se non abbiamo la speranza della gloria, non possiamo affrontarle. Quando attendo con fiducia la gloria di Dio, speranza della gloria vuol dire questo, attendere con fiducia la gloria di Dio, sperare non vuol dire augurarsi che vada bene, sperare vuol dire attendere con fiducia e certezza che Dio compirà il suo piano, raggiungerà il suo scopo, che non è mai quello che vogliamo noi, difficilmente. Quindi quando noi siamo in qualsiasi situazione e siamo afflitti da quello che viviamo, impariamo ad essere pazienti. Perché se Dio è Dio, anche se dovessimo subire qualsiasi cosa, più che mai e peggio che mai la morte, non potrebbe toccarci. Quindi di cosa abbiamo paura? Pertanto impariamo ad avere pazienza, perché finirà. Finirà. E quando fai esperienza, che in questa pazienza impari a conoscere il Signore e vedi che Lui è fedele e mantiene le sue promesse, nasce la speranza, cioè l'attesa fiduciosa che domani, quando ci sarà un altro giorno tremendo, Lui sarà di nuovo con me, non mi abbandonerà. Gesù disse: ogni giorno basta la sua pena, non vi preoccupate per il domani, piuttosto abbiate fiducia in me, nel mio regno, nella mia giustizia. La speranza è questa: Lui è sempre con me. Davide ci insegnò: anche se dovessi attraversare una valle oscura, tu sei con me, non mi abbandonerà. E lui non aveva lo Spirito Santo a bordo, lo assisteva, ma non aveva a bordo. Noi sì, difatti Paolo dice: la speranza non delude perché ci è stato dato lo Spirito Santo, che è sempre con noi e ci spinge ad avere fiducia certa che Lui ha un piano, ha uno scopo e lo raggiunge, indipendentemente da noi. Non perché non contiamo, ma perché magari vogliamo altre cose che non sono le sue. Quando invece allineiamo la nostra volontà alla sua, è fatta, la sua giustizia si realizza. Va bene, allora, speranza. Vogliamo ora pregare? Mi va? Sulla base di questo. Ricordati che la speranza non delude, perché hai lo Spirito Santo a bordo. E quando c'hai Lui, la sapienza di Dio ti porta a scegliere secondo la sua volontà, secondo la sua giustizia. Non ti delude la speranza, perché la fiducia certa che Lui è con te e compirà il suo piano per te e per l'umanità è cieca. Dove la impari questo? Nell'afflizione. Perché se stai bene, hai tutto e non ti manca niente, che bisogno hai di sperare per il domani? Hai tutto in banca. Che bisogno hai? Io ho degli amici ai quali ho parlato del Signore e mi hanno detto: Maurizio, ma scusa, ma che me ne frega del tuo Dio? C'ho 3 case, 2 barche, 4 ville, milioni in banca, 1 moglie, 2 figli, ma che me ne importa? Scusa. E non sto inventando. Nella prosperità l'uomo non intende, è come gli animali. Quindi è un miracolo quando uno, pur avendo quello che gli serve, acceca fiducia nel Signore. Allora noi, ogni volta che abbiamo delle difficoltà, invece di disperarsi, invece di lamentarsi, invece di buttare il cappello per aria e dire: Dio, dove sei? Perché? Questa famosa parola: perché, Signore? Perché, Signore? Ci fosse la lucina rosa, pericolo. No, non chiediamo perché. Nell'afflizione impariamo la pazienza. Nella pazienza facciamo esperienza. Di chi? Di Lui. E questo genera in noi la speranza della gloria. Attendiamo con fiducia che la sua gloria si manifesti. Purtroppo parte dall'afflizione. E chi lo diceva questo? Un tale Paolo, no? Un tale Paolo, il mio amico, quel, mio amico, io lo conosco, ve lo consiglio, una persona in gamba. Difatti Paolo, dopo aver detto questa speranza nel Vangelo, nella lettera ai Colossesi, torno lì, disse: ora, tanto per darvi un esempio, io mi rallegro nelle mie sofferenze per voi. Cioè io sto male, ma mi rallegro. Quel che manca alle mie afflizioni di Cristo lo compio nella mia carne a favore del corpo di Lui che è la Chiesa. Cioè, ho afflizioni, mi rallegro, perché imparerò la pazienza. Nella pazienza faccio esperienza della presenza di Dio con me e vedrò la sua gloria manifestarsi. Quindi io attendo con fiducia che Dio manifesti la sua gloria nella mia vita e attraverso di me in quella di molti altri. Lo fa, immancabilmente. Però se noi ogni tanto sintonizziamo quello che pensiamo, viviamo con la parola, diamo senso a quello che viviamo. Perché se non ha senso, comincia a dire perché? Perché? Quello è, sei su un burrone quando cominci a dire perché. Va bene, allora, vogliamo pregare? Suggerisco questo. Ognuno ora prega con il cuore in mano, dicendo: Signore, io sono in questa afflizione, voglio imparare la pazienza, voglio vedere la tua gloria, fammi fare esperienza di te in questo momento. E che attraverso la mia afflizione possa sorgere speranza nel mio cuore e questa possa essere un motore di vita per tanti altri. Perché se non aveste mai letto la seconda lettera ai Corinzi, ve la ricordo io, ma qui siamo su un pianeta un po' lontano, perché si parla di vivere per Gesù. Sperare di vedere la sua gloria, non i miei problemi risolti. Vivere per lui, vedere la sua gloria. E Paolo disse: benedetto sia Dio, il Padre del nostro Signore Gesù Cristo, il Padre della misericordia, Dio di ogni consolazione, che ci consola in ogni nostra afflizione, affinché mediante la consolazione con la quale siamo noi stessi da Dio consolati, possiamo consolare quelli che si trovano in qualunque afflizione. Sono afflitto, gloria a Dio, imparerò ad avere speranza nell'afflizione, sarò consolato da Dio e io sarò un vaccino per gli altri, perché potrò consolarli con la consolazione con cui io sono stato consolato. Cioè, è vero, Dio ti consola, Dio è fedele, l'ho sperimentato e lo do anche a te. È un pianeta lontano, ma mettiamoci sopra i piedi, se volete. Vedete, queste cose si diano sempre un braccio verticale e uno orizzontale. Quello che succede a me non è mai solo per me, perché quando io imparo a sperare, questo diventa consolazione per gli altri nel momento opportuno. Va bene, preghiamo. Ognuno secondo la propria situazione. Anche pochi minuti ci bastano. A causa del Vangelo del Regno abbiamo speranza nella vita eterna, nel Regno definitivamente instaurato, nel ritorno del Signore, nei nuovi cieli e nuova terra. Certamente abbiamo questa speranza, ma abbiamo anche la speranza che oggi Dio è con noi, perché lo Spirito Santo ci è stato dato, Gesù è un Redentore e in ogni circostanza della nostra vita è con noi, perché attraversiamo le situazioni e possiamo uscire fuori con la speranza, mostrando la sua gloria. È per dopo e per ora. Gesù è un Redentore, unto dallo Spirito Santo, è venuto in mezzo a noi per liberare i prigionieri, mettere in libertà gli oppressi, dare la vista ai ciechi, fasciare i cuori spezzati e annunciare a tutti che ha riaperto il regno e chi vuole può entrarci. Ora lo fa. E vi assicuro, non è mai solo per noi. Anzi, spesso le cose che attraversiamo producono frutto, nel senso che sarà una consolazione per altri, una speranza per altri. Confidiamo in questo. Mancata una cosa da dire. Consiglio di non chiedere pazienza al Signore, che la pazienza non te la dà, la pazienza la scegli te. Questo è molto importante, è un segno di mitezza la pazienza. E la mitezza non è che: Signore, dammi la mitezza. Tu disse: imparate da me che sono mite e non mi ricordo. La mitezza è: posso spaccare il mondo, ma ci rinuncio e aspetto. Trattengo la mia potenza nel bene e nel male. Mitezza. La pazienza è: aspetto che il Signore compia la sua opera. potrei far da me. Non serve chiedere, dammi pazienza, Signore. Bisogna allineare la nostra volontà alla sua, aspettare i suoi tempi, prendendo le nostre scelte giorno dopo giorno, per Gesù.